Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Ciao a tutti! Continuiamo il nostro podcast settimanale Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 127. Ecco gli eventi che ci hanno interessato la scorsa settimana. Inizierò con un argomento che ora si divide le prime pagine con la guerra in Ucraina. Stiamo ovviamente parlando dell'attacco dei terroristi di Hamas al popolo di Israele. A seguito dell'attacco di Hamas sono state uccise più di 1000 persone, tra cui sia residenti israeliani che stranieri. 120 famiglie hanno ricevuto la notizia del rapimento dei loro parenti. In risposta, Israele ha dichiarato guerra e ha iniziato a bombardare, ancora una volta, Gaza. Il numero delle vittime palestinesi è in aumento. Le immagini dell'esecuzione di civili, compresi anziani e bambini, non possono lasciare nessuno indifferente. Molte persone hanno amici e parenti di amici che vivono in Israele, se non parenti diretti. E nell'ultimo periodo ancora più russi erano partiti per Israele, sia per fuggire alla persecuzione da parte della polizia, sia per evitare la mobilitazione. Molti viaggiavano pensando non tanto verso dove, quanto da dove. E nemmeno tutti i vecchi emigrati condividono le idee del sionismo. La società israeliana è molto varia e diversificata, non è composta neanche solo da ebrei. Mi spiego meglio. Per coloro che giustificano l'uccisione di civili commessa da Hamas, tutti gli israeliani sono sionisti, fascisti, eccetera. E tutti gli ebrei devono essere ritenuti responsabili delle azioni dello Stato israeliano. Allo stesso tempo, coloro che giustificano il bombardamento israeliano di Gaza sostengono che lì ci vivano solo terroristi e i loro fiancheggiatori. In generale, è colpa loro. Quando questi stessi russi iniziarono a ricevere accuse del tipo «siete tutti degli orchi», «l'unico russo buono è il russo morto» e così via, si offesero molto e iniziarono a scrivere che queste erano affermazioni naziste. Ma quindi, perché questi stessi russi non pensano, ad esempio, che Hamas non rappresenta tutte le persone che vivono a Gaza e negli altri territori, dove i palestinesi sono stati costretti a fuggire dopo la Nakba? E ora, i palestinesi devono fuggire di nuovo, a sud, in Egitto, come suggeriscono i volantini distribuiti dal governo israeliano. Per chi non lo sapesse, non solo Israele, ma anche l'Egitto mantiene la striscia di Gaza sotto blocco. La propaganda russa per giustificare il bombardamento di obiettivi civili e infrastrutture civili in Ucraina afferma che lì si nascondono i nazisti ucraini. La propaganda turca, quando deve giustificare il bombardamento dei campi profughi in Siria e Iraq, afferma che lì ci sono terroristi. Il mondo si è inorridito per i cadaveri dei bambini. Ma quanti bambini muoiono a causa delle bombe? Quanti di fame? Quanti nel Mar Mediterraneo, tanto amato dai proprietari di yacht costosi? Perché è necessario ucciderne altri per salvare alcuni bambini o ignorare la loro morte? Come ho già detto, vi consiglio di informarvi su ciò che sta accadendo in Medio Oriente, attraverso il canale Telegram Donna Vita Libertà. Consiglio vivamente lo streaming organizzato dagli anarchici bielorussi che abbiamo pubblicato questa settimana su cosa vuol dire vivere a Gaza. Anche su crimentink.com c'è molto materiale in lingua inglese. A cosa servono tutti questi discorsi? Sicuramente non per giustificare le azioni di Hamas, ma per spiegare perché, nell'ambito della politica di pulizia dei territori perseguita dallo Stato di Israele, stanno arrivando al potere sempre più movimenti radicali e non se ne vede fine. Non è un gran segreto che un tempo i servizi segreti israeliani abbiano aiutato a rafforzare l'ultrareligioso Hamas, in contrapposizione alla laica Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che stava anch'essa negoziando. In realtà sarebbe possibile mettersi d'accordo su qualcosa e non tenere tutti intrappolati in uno stato di guerra permanente. Probabilmente molti di noi si sono sentiti dire: queste sono le solite favole della sinistra. Bene, ecco un'intervista con un giornale spagnolo fatta una settimana prima dell'attacco di Hamas. Ami Ayalon ha guidato lo Shin Bet, il servizio segreto interno israeliano, per 4 anni e mezzo, e non è stato un periodo facile. Arrivò nel 1996, dopo l'assassinio di Yitzhak Rabin, da parte di un radicale ebreo che lo considerava un traditore per aver negoziato con i palestinesi. Noi saremo al sicuro quando loro avranno speranza. Una volta che lo capirete, intendendo loro come popolo, capirete che l'equazione tra noi e loro è molto semplice. Noi avremo sicurezza quando loro avranno speranza. I militari sanno che non è possibile contenere una persona o un gruppo di persone se credono di non avere nulla da perdere. Questo è il momento in cui diventano molto pericolosi. Pensavo che fossimo liberatori, ma mi sono reso conto che ci vedono come oppressori. Quando sono arrivate le prime notizie sulla portata dell'attacco di Hamas, molte pubblicazioni straniere hanno scritto: com'è possibile che la migliore intelligence del mondo abbia commesso un errore e si sia persa questi attacchi? E molti israeliani che hanno partecipato alle proteste contro i nuovi cambiamenti del sistema giudiziario, che danno più potere al governo e ai leader religiosi, sembrano avere una risposta. L'intelligence semplicemente ha lavorato e ha avvisato per tempo, ma chi ha deciso che la guerra è un buon modo per evitare di perdere ascolti non ha bisogno di guardare lontano. In questa guerra senza fine, per decidere quale Stato nazionale dovrebbe esistere e quale no, sempre più persone muoiono e gli omicidi diventano sempre più brutali. Il moderno ordine mondiale non dispone di meccanismi per fermarlo. Bene, va bene. Finora il sogno anarchico di un mondo senza stati e confini non si è avverato. Ma da che parte dovrebbero stare gli anarchici? Beh, sicuramente non dalla parte dei fanatici religiosi e dei ciarlatani, siano essi dalla parte degli oppressori o degli oppressi. Per non diventare come quella sinistra che, siccome la NATO aiuta l'Ucraina, allora dobbiamo sostenere Putin, e quindi, siccome Hamas proviene dalla Palestina occupata, allora dobbiamo sostenere Hamas. Ho iniziato a scrivere il testo di questo podcast venerdì 13 ottobre, il giorno in cui i leader di Hamas hanno chiesto l'uccisione degli ebrei. In Francia, un giovane ceceno è andato a scuola e ha ucciso un insegnante. Questo non è sicuramente il mondo per cui combattono gli anarchici. Se qualcuno pensa che solo i fondamentalisti religiosi uccidono gli insegnanti, ricordiamo che questo venerdì è stato l'anniversario dell'assassinio dell'innovativo insegnante Francisco Ferrer, anche se ovviamente ciò non sarebbe potuto accadere senza il sostegno dei fondamentalisti religiosi. In questo caso si trattava della religione cristiana. Francisco Ferrer, da anarchico, ha sviluppato una pedagogia e dei principi educativi fondamentalmente nuovi. Il suo desiderio era quello di elevare una persona libera. Contrapponeva le scuole religiose con la loro coercizione e punizione corporale alla scuola moderna, chiamata anche scuola di educazione razionale. L'intero valore dell'educazione dovrebbe risiedere nel rispetto della volontà del bambino. L'obiettivo della scuola è educare persone capaci di una continua evoluzione, capaci di rinnovare il proprio ambiente e se stessi. La formazione si basava sul desiderio naturale del bambino di comprendere il mondo che lo circondava, i suoi interessi e le sue caratteristiche personali. Per non provocare competizione tra i bambini, la scuola di Ferrer non dava voti. Il 13 ottobre 1909 fu fucilato nella fortezza di Montjuïc a Barcellona. La reazione spagnola e i leader ecclesiastici regolarono i conti con lui dopo gli eventi della settimana tragica, quando a Barcellona scoppiò una rivolta contro la mobilitazione per la guerra coloniale in Marocco. Se non hai ancora visto il film spagnolo La lingua delle farfalle, è stato tradotto in russo. Fai caso a come l'insegnante conduce una lezione sulla natura. Quelle erano le raccomandazioni della scuola Francisco Ferrer. Molti insegnanti spagnoli che frequentano queste scuole durante il periodo repubblicano furono brutalmente uccisi dai nazisti nel 1936. A coloro che sopravvissero fu proibito di insegnare. Nel frattempo, i deputati russi sono apparentemente offesi dal fatto che il loro paese all'improvviso si è rivelato non essere lo spaventapasseri più terribile del mondo. E alla Duma di Stato è stato presentato un disegno di legge per annullare la ratifica del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Inoltre, alla presentazione del disegno di legge hanno preso parte 439 deputati su 450. Il primo test dove lo facciamo? Come ha detto Simonian, sulla Siberia? O ancora a Voronezh? In generale non è divertente. L'unica cosa peggiore della guerra è una guerra nucleare. E anche se la questione si limitasse solo ai test, ci mancano solo di aggiungere altri terremoti e contaminazione radioattiva, in modo che tutti tremino, in modo che rispettino. Il patriarcato è una sorta di comportamento immaturo e completamente irresponsabile. Quali altre notizie abbiamo in Russia? Prigionieri politici e tortura. Ma non è più una notizia, purtroppo, ma un terrore quotidiano che non sorprenderà nessuno. Ma non ti ci devi abituare, pertanto ti ricordiamo quanto sia importante sostenere i tuoi compagni dietro le sbarre. Grazie a tutti coloro che lo fanno, compresi quelli fuori dalla Russia. Il 18 ottobre, ad esempio, si terrà a Tbilisi una serata di solidarietà con i prigionieri della casa Kita. Notizie su altri casi. Croce Nera Anarchica di Mosca ha annunciato la cessazione del sostegno a Kirili Brik, che ha stipulato un accordo preliminare nel caso Tiumen. Si legge in un comunicato: in alcuni casi sosteniamo i prigionieri che incriminano se stessi, ma non supportiamo i prigionieri che incriminano altri. Bene, alla fine dell'episodio di solito cerco di incoraggiare tutti, perché che ci sia o meno una guerra nucleare abbiamo abbastanza lavoro da fare. Come si suol dire, siamo pochi, ma indossiamo i giubbotti. Так что будет ядерная война или не будет, нам работы хватит. Как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos, membri di Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sugli eventi attuali. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud e altre piattaforme. Visita il nostro sito web autonom.org, iscriviti alla nostra newsletter settimanale via email.